La prima delle tre raccolte che compongono questa mega raccolta della Candé Jaspe è quindi quella dedicata a Monsieur Damercœur. Vibert ci fa notare che il nome di Damercœur viene menzionato da Regnier per la prima volta nel 1890 e in particolare quando fa riferimento ad un ponte di Liegi, le Pont d'Amercœur, il cui nome cattura l'attenzione dello scrittore per via del fascino malinconico che evocava. Regnier lo considera un toponimo molto allusivo, evocativo, che proprio per questo lo affascinerà e decide quindi in qualche modo di appropriarsene per dare il nome a colui, per utilizzarlo per dare il nome a colui che diventerà il misterioso e libertino eroe della prima sottoraccolta della Candé Jaspe. Questa sottoraccolta si compone di 8 racconti, la cui cronologia compositiva non è ancora chiara. Tuttavia, abbiamo alcune informazioni che possono aiutare a chiarirne la genesi. Fra il 1896 e il 1897 Regnier aveva pubblicato le prime stesure di 5 dei racconti fra gli 8 che formeranno la raccolta: Le Dîners Singuliers, La Maison Magnifique, Aventures Marines et Amoureuses, Les Centaures, che diventerà poi in seno alla raccolta La mort de Messier de Noître et de Madame de Ferlande, e anche Le signe de la clé et de la croix. All'interno di questi racconti, il nome Damercœur compare solo in due: nel Centaure e nel signe de la clé et de la croix. Tutti gli altri racconti sono raccontati alla prima persona, ma il filo conduttore è dato dalla presenza di un narratore che si percepisce essere unico, ma che non è mai esplicitato. Nel momento in cui riunisce tutti questi racconti sotto un unico titolo e aggiunge 3 ulteriori racconti, il legame strutturale viene finalmente esplicitato e la raccolta acquista unità e coerenza. Nella sua versione definitiva, la raccolta assume quindi la struttura seguente: Messie d'Amercœur, seguito da Aventures Marines et Amoureuses, La lettre de Monsieur de Simandre, les dîners singuliers, La mort de Monsieur de Noître et de Madame de Ferlande, Le voyage à l'île de Cordic, Le signe de la clé et de la croix et La maison magnifique. Questa struttura dà una nuova coerenza interna ai racconti e una nuova continuità narrativa. E in questo modo, nonostante la diversità tematica e strutturale, tutti i racconti potranno essere letti seguendo il fil rouge della narrazione, delle gesta e delle disavventure di Messie d'Amercœur, questo misterioso e celebre libertino decaduto. E quindi Monsieur Damercœur, che che è il centro focale dell'intera sottoraccolta. È lui che fornisce la chiave di lettura principale dei racconti ed è lui che ne assicura l'unità. È un personaggio dal carattere sfuggente e ammantato di un'aura di mistero. E queste caratteristiche concorrono a creare un clima di sogno e a far sì che tutti i racconti acquisiscano un carattere onirico e fantastico. È d'altra parte il carattere stesso del personaggio di Messie d'Amercœur a dare il tono all'intera raccolta. Un tono che appare già nel manoscritto, e all'interno, un manoscritto all'interno del quale Vibert nota come la raccolta che verrà appare già sotto il titolo seguente, Les Passants de Messie d'Amercœur, che è un titolo che suggerisce un senso di leggerezza e oisiveté. È un titolo che poi cui, po che, cui poi che sarà poi cambiato da Regnier, che penserà ad altri titoli, come ad esempio Les Mascarades de Messie d'Amercœur, ma entrambi saranno abbandonati, ma rimarrà il riferimento al personaggio e al nome del personaggio. In entrambi i titoli mancati è evidente l'isotopia del gioco e del piacere, anche se nel secondo viene introdotta un'ambiguità tra il senso proprio di mascarade e il senso figurato del sostantivo, che suggerisce quello che sarà poi un tema centrale e costante dei racconti di Regnier, ovvero il riferimento a Venezia, che Regnier scoprirà nel 1899, ma anche in qualche modo il riferimento al tema amoroso. Al di là di tutto, quello che è importante è segnalare che Messie d'Amercœur è colui che dà l'impronta alla prima raccolta e la sua posizione è talmente importante che costituirà anche il titolo del primo racconto della prima sottoraccolta. In questo modo, tutta la Canne de Jaspe e Messie d'Amercœur appartengono allo stesso mondo, rappresentano entrambi l'ultimo baluardo di un mondo aristocratico che sta per scomparire. Si noti anche che all'interno della narrazione delle sue peripezie, Messie d'Amercœur fa menzione di un passato libertino, di una prigionia e di una evasione non meglio chiarite, e parla anche di un esilio. Tutte caratteristiche che sembrano avvicinarlo al noto Casanova. Questo a prova ulteriore del legame e del fascino che Regnier provava nei confronti dell'aristocrazia del XVIII secolo e soprattutto della città di Venezia. Messie d'Amercœur è anche il titolo del racconto che apre la raccolta omonima. Questo che definiamo oggi racconto era concepito originariamente come un prologo e serviva e serve ad introdurre il personaggio dell'anziano Amerkur che, come appena detto, sarà la voce narrante della prima raccolta. Una buona introduzione di questo personaggio è quindi fondamentale nella logica costruttiva di Henri du Regnier per dare la giusta chiave di lettura ai successivi 7 racconti. Perché costituisce l'elemento che provvede a fornire la cornice narrativa e a creare un substrato comune per i racconti che seguono, assicurandone omogeneità e continuità. Il racconto, infatti, mette in scena l'incontro tra un primo narratore, che non è Monsieur de Mercœur, è più giovane, con quella che diventerà poi la vera e propria voce, il vero conteur della raccolta, il marchese de Mercœur, appunto. Questo prologo è quindi narrato in prima persona dal giovane protagonista, cui è affidato il compito di introdurre al lettore l'illustre personaggio di Monsieur de Mercœur, le cui avventure costituiranno l'oggetto fondamentale della raccolta. Il giovane narratore ci viene infatti presentato in procinto di ripercorrere con la memoria, a diversi anni dalla morte del marchese, il suo unico incontro con tale misterioso personaggio. Il pretesto per l'incontro viene chiarito dall'inizio del racconto e viene utilizzato con il riferimento ad una lontana parentela tra l'anziano de Mercœur e la famiglia del protagonista. E accompagnata questa parentela lontana da una manifestazione di ammirazione del protagonista nei confronti del marchese, e a partire da questo appunto che nascerà l'incontro tra i due. Il giovane narratore decide infatti di recarsi a far visita al celebre aristocratico, proprio per la grande ammirazione e per la curiosità che suscitavano nella sua mente infantile i racconti delle imprese che sentiva in famiglia e che avevano come protagonista il lontano parente. Il primo racconto è molto breve, ma queste prime pagine sono di importanza capitale, perché ancora prima che il personaggio sia effettivamente introdotto, ci forniscono un primo vago ritratto di quello che diventerà il famoso Monsieur de Mercœur. In particolare, a Mercœur viene presentato come una figura di eremita che oramai conduce una vita solitaria e ritirata, molto lontana dallo splendore e dagli sfarzi del glorioso passato di cui egli è l'ultimo esempio. Leggiamo nel testo. Monsieur Damercœur a vécu dans la plus grande retraite les 20 dernières années de sa vie, assez pour que les gazettes qui relatèrent sa mort le fissent sans commentaire. Abbiamo quindi l'immagine di qualcuno che si è talmente ritirato dal mondo da esserne stato dimenticato. Il quitta le pays après l'éclatante disgrâce où il tomba. Il voyagea, l'oubli vint. Il ne laissait de lui, outre le bruit que fit jadis son évasion mystérieuse, qu'un renom superficiel, quelque haut fait d'amour et de guerre, et les souvenirs de certaines bizarreries qui gardèrent une célébrité vague, d'où partirent plus tard les recherches dont les découvertes successives aboutirent à le porter si haut. Monsieur Damercœur est quindi ormai solo l'ombra di se stesso, solo il pallido ricordo di quello che era stato in gioventù, ma è anche l'ultimo esemplare di un mondo che sta per soccombere. In effetti, se è vero che una data e un luogo precisi non sono mai menzionati direttamente da Regnier, quindi noi non sappiamo quando o dove avvenga la storia, è piuttosto chiaro che il quadro storico cui fanno riferimento e all'interno del quale devono essere collocate le peripezie di Damercœur è la società aristocratica dell'Ancien Régime. A questo proposito, Vibert precisa che sono i valori, i costumi e il linguaggio ad esplicitare ulteriormente l'ambientazione dei racconti. Tutto, dal momento stesso in cui il personaggio appare sulla scena, serve a sottolineare la sua appartenenza a questo mondo antico, questo mondo Ancien Régime. A riprova di ciò, vale la pena citare alcuni passi dell'incontro con Monsieur Damercœur. Je me trouvais dans une longue galerie dont les portes-fenêtres ouvrait sur un jardin d'un rosier qui devait tapisser le dehors, quelques roses débordaient, une admirable rouge et pompeuse, collée au carreau la chair délicate de ses pétales. Une autre, petite et blanche, paraissait délicieusement fanée à travers la nuance verdâtre de la vitre par laquelle on voyait deux parterres de fleurs flanquant un parterre d'eau entouré d'une sorte d'hémicycle de hauts buis taillés. Trois allées d'arbres divergentes y aboutissaient, dont la perspective se reflétait inversement dans trois grandes glaces posé au fond de la pièce sur des consoles dorées et entre des panneaux de boiseries. Çà et là, sur des scablons, se dressaient des bustes antiques, un meuble de tapisserie adossé au mur, ses tabourets massifs et ses fauteuils monumentaux. Au centre, une table supportée, un beau vase d'agate veinée auprès d'un étui d'où sortait à demi une paire de lunettes d'or. Abbiamo una sontuosa descrizione del giardino e della villa solitaria in cui Monsieur de Mercœur passa la sua vita ritirata, che esemplifica perfettamente questo legame di Monsieur de Mercœur con quel mondo passato che tanto affascinava Regnier. Anche la presentazione del personaggio chiarirà e sottolineerà nuovamente questo aspetto. Da Mercœur, non, pardon, le marquis est toujours un gambe, m'avait dit-on, malgré ses 80 ans. Il venait du bout de l'allée centrale. Sa haute taille marchait courbée sur une canne. Les pans de sa houppelande de soie brochée lui battaient au jarret. Arrivé à la porte-fenêtre, au geste qu'il fit pour l'ouvrir, scintillèrent à ses doigts des pierres de ses bagues. Il me regardait sans me voir, à cause du miroitement des vitres où heurta la pomme d'or de sa canne qu'il tenait sous son bras. À Mercœur est un superstite, il superstite di un mondo passato, antico, che vive una vita solitaria, quasi una vita che rifiuta il mondo esterno e la nuova realtà. È qualcuno che rifiuta di adeguarsi al cambiamento. Questo suo aspetto aumenterà nel giovane narratore iniziale il fascino e il mistero che lo circondano. Per il giovane narratore di questo primo racconto, Monsieur de Mercœur prenderà il ruolo di figura iniziatica, quasi un surrogato della figura paterna, proprio in funzione del ruolo chiave che avevano avuto le narrazioni, racconti familiari sul giovane in formazione. Il narratore di questo primo racconto condivide d'altra parte con Regnier un fascino per gli ideali e i costumi di quel mondo in via d'estinzione. E l'incontro con uno degli appartenenti a questo mondo costituisce quindi un'esperienza formativa irrinunciabile per il protagonista. È sintomatico che entriamo nel testo insieme a questo giovane senza nome che viene affascinato da Monsieur de Mercœur e dal suo decor antico. Incontrare faccia a faccia l'eroe della sua infanzia e ascoltare le sue incredibili storie direttamente dalla sua voce è appunto questa esperienza formativa al quale il giovane narratore non può rinunciare. Ebbene, tuttavia, da subito precisare una cosa. In tutta la raccolta, e anche in questa prima sottoraccolta, non c'è nessuna pretesa di realismo e di veridicità. Ora, la cornice storica può essere collocata nel tempo e nello spazio, ma quello che viene narrato, e in particolare le avventure dei sette racconti successivi, ma anche la presentazione del marchese stesso, non hanno nulla di realistico. Tutto è avvolto in un'atmosfera di sogno. E d'altronde, il nome stesso del protagonista serve a dichiarare sin da principio questa vocazione all'irreale, all'immaginario, appunto. A Mercoeur non è un personaggio reale e né è un personaggio realistico. È colui che condurrà il protagonista, il narratore iniziale e quindi il lettore, perché il narratore iniziale funge da doppio del lettore, in un viaggio onirico attraverso scenari fiabeschi e avventure inverosimili.